Ragazze, buonasera a tutte, buon 16 Sivan, come vi avevo annunciato sul gruppo, oggi è un giorno specialissimo perché il mio ultimo genito, perché ormai chiamarlo bebè è proprio ridicolo, anche se lo faccio, però vabbè, ha compiuto oggi 16 anni, stasera farò un migliaio di Shiva e dunque gli dedico questa lezione di Torah. E mando da qui tutte le brachot, Shia Hassidi, Rishamai, Montan, Ribera, Machevara, Veshasakitan, Yetzriach, Bechon, Maaseyatav, Parnassa, Beshefa, Sibug, Mishoresh, Nishmato, Yeiretz, Vivato, Beora, Torah, Vechassidut, Amen, Kenirazzo.
Amen,
Così,
amen.
Amen, grazie. E per tutti i vostri figli, i vostri cari, sempre e
Amen.
solo brachot, brachot e atzlachot. Detto ciò, per cominciare positivamente, allora, come di consueto, partiamo con la sintesi della Parashah per avere un'idea, poi ci soffermeremo su un punto. E, allora, partiamo con la Parashah, appunto, con l'accensione della menorah. L'accensione della menorah, e vabbè, non entro adesso nei dettagli, comunque vabbè. Abbiamo la riprenderò bene a qualche punto. Comunque, abbiamo la consacrazione delle Leviim, e quando parliamo di consacrazione, allora andiamo anche un attimino, ricordiamo come furono purificati da Mosè, spruzzando loro quest'acqua di espiazione, radendoli, lavando loro le loro vesti. Poi Bnei Israele devono posare le loro mani sul loro capo, c'era la tenufa di Aaron. E dunque, così i Levim vennero consacrati. Abbiamo l'età del servizio dei Levim, dunque dai 25 ai 30, come ci ha specificato Rashi, 5 anni di studio, e poi dai 30 ai 50 servizio. Dai 50 andavano in una forma di pensione, ma parziale, come appunto Rashi anche ce l'ha spiegato. Poi abbiamo il Korban Pesach, ma più precisamente quello non del primo Pesach, il Dalet Nisan, ma quello del Pesach Sheni. Dunque, come è nata questa cosa, quest'idea o questa mitzvah, chiamiamola, del Korban Pesach Sheni, con questi la manigara, questi uomini che si erano resi impuri, per essersi occupati di una grande mitzvah. Ciao carissima, anche a te, per essere occupata della mitzvah dei morti, insomma, da un canto, grande mitzvah, d'altro canto, però si sono resi impuri, non potevano offrire sacrificio né consumarlo, allora hanno chiesto a Moshe Rabbeinu, la manigarà, come abbiamo visto e come vedremo più avanti, con le figlie di Tzlofhad, in un altro. Una richiesta è diversa, ma il concetto di la manigara è lo stesso. Dunque, perché dovremmo venire noi a meno? E qui Moshe va un attimo, vado a chiedere a Kadosh Baruch. Proprio così viene descritto, e Ashrei Eludisha, dunque, beato l'uomo che può andare e parlare con la Shina come lo fece appunto Moshe Rabbeinu. E qui nasce dunque l'idea di questa Shini, di questa seconda possibilità e tutto quello che rappresenta. Poi abbiamo i segnali divini per mettere in movimento l'accampamento, come allora c'era la nube che finché sostava il popolo rimaneva fermo, poi quando si muoveva il popolo si muoveva. Poi avevamo dunque la Moshe che chiama, no? Mette in riunione il popolo, cioè chiama Hashem, e poi il popolo si incammina con il movimento dell'accampamento, cioè di come erano accampati. E poi abbiamo queste due trombe d'argento che doveva appunto fare Moshe Rabbeinu, che segno, come adesso vedremo, poi vi spiegherò, segno di regalità, l'abbiamo visto anche nel Rashi, e la differenza, poi faremo l'analogia con lo shofar. Poi abbiamo il viaggio dal Monte Sinai, e qui concetto di Mukdam Meohar Batorah, non c'è un ordine cronologico, e abbiamo poi, cioè la Torah non segue un ordine cronologico, poi Non sempre, attenzione. Poi Moshe che invita i tro, che viene qui chiamato Chovav, perché il tro, perché come dice Rashi, Iter Parashah HaTorah, perché grazie a lui c'è stata questa ispirazione divina di istituire dei giudici allora, no? Nel deserto, e Chovav perché Chibbeh la Torah, perché amava la Torah. Dunque Moshe lo invita a unirsi a loro, lui all'inizio rifiuta. Poi abbiamo Moshe che invoca quando appunto l'Arona Kodesh si metteva in viaggio. Poi abbiamo degli episodi molto meno piacevoli, che sono le lamentele del popolo, lo sconforto di Moshe Rabbeinu rispetto a queste lamentele. Poi abbiamo il Sanhedrin. Dopo torniamo alla richiesta del popolo e dunque Moshe, Hashem, promette di fornire la carne. Poi abbiamo lo spirito profetico che scende sugli anziani del Sanhedrin, le Schenim, e poi arrivano appunto questa carne richiesta che sotto forma di quaglie, e la parasha si conclude con le critiche di Miriam a Aaron nei confronti di Moshe e la conseguente punizione di Miriam con il suo isolamento appunto dal campo. Allora, a proposito, dunque, prima di andare all'Artichat del Rebbe, abbiamo parlato dei Leviim. Allora, ricordiamo anche i compiti dei Leviim. Allora, hanno Gershon e Merari, il trasporto delle parti del Mishkan, Kehat invece il trasporto degli oggetti più santi come l'Aron, il Shulchan. Poi avevano anche il canto che accompagnava le Korbanot, la guardia al Mishkan e al Bet HaMikdash. E Sfatemete spiega che il canto dei Levim è legato alla dimensione del tempo, visto che abbiamo una prof di musica tra noi. Dunque, il canto dei Levim è legato alla dimensione del tempo e cambia con l'avvicendarsi dei giorni. Dunque, ogni giorno, infatti, recitavano un salmo diverso. Infatti, anche noi oggi, cioè, ogni giorno dopo la Midah, leggiamo i salmi, ogni giorno un altro salmo rispetto al giorno. Appunto per ricordare questi salmi che i Levim cantavano quando accompagnavano le Korbanot. E a proposito appunto di ciò, il compito dei Levim è proprio quello di rendere sacro il tempo stesso e legarlo a Kadosh Baruch. Abbiamo anche ricordato che quando l'arca, l'Arona Kodesh si muoveva, Moshe proclamava, cioè parlato dello spostamento dell'arca, allora cosa proclamava? Sorge Hashem, fuma Hashem, e vedi, annuso i vecha, e che i tuoi nemici si disperdono e coloro che ti odiano fuggano davanti a te. Quello che noi di fatto recitiamo ogni volta che estraiamo il Sefer Torah, no? Dall'Arona Kodesh, di Shabbat, nelle feste. E cosa chiediamo con questa nostra tfilà? Che Hashem onnipotente disperda i nostri nemici e impedisca loro di danneggiarci, dunque purtroppo ancora molto attuale, poi presto con Yad Mashiach Hashem annienterà tutti i nostri nemici, ma fino allora dobbiamo fare questa tfilà, diciamo, con un coinvolgimento particolare. E abbiamo parlato anche delle trombe, no? Di queste trombe d'argento. Ho parlato di prof di musica, è arrivata la seconda. Abbiamo, ecco, Rachele proprio insegna, ecco, tu sei, c'hai cioè, il titolo, però vabbè. Allora, a proposito, ecco, sei arrivata in tempo, Rachele. Allora, la tromba e lo shofar. Dunque, vediamo l'analogia tra questi due strumenti. Allora, sono in realtà due percorsi molto distinti. Abbiamo lo shofar, che è di materiale animale, giusto, corno, e è curvo. E cosa richiama? In realtà richiama l'umiltà, la sottomissione. Ecco, quello è il motivo per il quale anche lo si suona di Rosh Hashanah. La trombe, invece, quelle due d'argento di Moshe Rabbeinu, erano d'argento. Dunque abbiamo un metallo, una materia inerte, che poi l'uomo trasforma. Erano dritte, e questo è invece di fierezza, nel senso però positivo, nel senso che si addice a un re. Ecco perché Hashem ha detto a Moshe di forgiare queste trombe d'argento, lui in quanto re. E e voleva anche che fossero assolutamente identiche fra loro, e d'argento, attenzione, non d'oro, perché non d'oro, per non ricordare appunto il peccato del vitello d'oro. E un altro punto che, come ho detto prima, lo vediamo in questa parasha, questo principio della Torah che non vi è un ordine cronologico, e testualmente è Nukudamu Meoharba Torah, e infatti in questa parasha riprende la narrazione del viaggio dei Bnei Israel, che nel libro di Shemot, nella parasha di Beshalach, no, è stata interrotta. E qui abbiamo in questa parasha le prime tappe, no, nel deserto che i ebrei fecero, che poi le ritroveremo nella parasha di Masè, l'ultima. E a proposito di questi anni trascorsi nel deserto, questi viaggi, ogni partenza veniva annunciata da tre segnali. Allora, abbiamo la nube che era sospesa in un punto fisso nell'Ohel Moed, quando appunto il popolo era campato, poi si avvolgeva su se stessa e diventava una colonna di fumo, poi fungeva da GPS, no? Come primo GPS, no? Lo seguivano. Poi Mosè esclamava, Kuma Hashem, dunque che Hashem l'Eterno si alzi, e poi abbiamo i Quanim che suonavano entrambe le trombe, in questo caso d'argento, simultaneamente. E adesso passiamo alla Sicha del Rebbe, dunque l'ottica della Chassidut, come usiamo fare ogni settimana, uno spunto però che ci ricollega anche all'Aftarà, che poi vedremo insieme. Allora, siamo appunto nella parasha di Bealotcha, e siamo al capitolo 8, passo 2, dove la parasha inizia con l'ordine di Bealotcha et Tanerot el Amonorai e Yairu Shiva Tanerot. Dunque, quando salirai letteralmente e farai salire i lumi, no? Se traduciamo letteralmente. Questo a cosa allude, secondo la Chassidut? A tutto il popolo di Israele. E questo lo rivediamo anche nell'Aftarà che studieremo fra poco, che si trova in Zecharia, al capitolo 2, nello specifico dal 14 in poi. E qual è il nesso? Che nell'Aftarà appunto vediamo che si parla di questa menorah di Zahav, di questo candelabro d'oro, che aveva questi sette braccia e che sono paragonati al popolo di Israele e alle diverse, no, correnti, diciamo così. Dunque, da qui cosa si impara? Dicerebbe che questo ordine di Hashem di accendere i lumi, usando poi il verbo di salire, mostra a ogni ebreo come lui stesso deve accendere questo lume che si trova in sé, e non solo, non accontentarsi, ma accendere anche quello del prossimo. Ricorderebbe che la menorah si accendeva, attenzione, dove? Cioè, dove era l'ubicazione della menorah? Nell'Echal. L'Echal, dopo, allora, posto, luogo più sacro del Mishkan e del Beit HaMikdash, come tutti sappiamo, era il Kodesh HaKodeshim. Dopo, cioè secondo di grado, dopo il Kodesh HaKodashim, a livello di santità, si passa all'Echal. E la menorah si trovava nell'Echal, come riportato nella Mishnah. E adesso vi erano vari luoghi sacri nel Beit HaMikdash, però la menorah si poteva accendere solo e soltanto nell'Echal e non in un altro luogo. E perché doveva essere a un livello di santità tale che l'Echal rappresentava. E dice, a proposito, però, noi abbiamo fatto un'analogia tra il lume e la scintilla divina che dobbiamo accendere e l'accensione delle candele. Dunque dice, anche così, come la menorah era situata nell'Echal, doveva essere accesa solo lì, anche quando si accende questa scintilla in noi e nel prossimo, deve accenderla ad un livello di santità, ma a livello di santità che è richiesto, proprio prima della registrazione parlavamo di un certo argomento, dunque ognuno quello che Hashem gli richiede e lo sforzo ovviamente che questo livello spirituale richiede. Perché uno può dire in realtà, diceva perché io devo essere io Sara, tu, ognuno il suo, no? Adesso non faccio tutti i nomi, però ognuno nel suo, diceva, beh, che devo arrivare adesso a questo livello? Allora, la risposta dice, in realtà ogni persona nasce con una neshama che la sua fonte è perché non tutte le shamot, allora, tutte hanno Chelek Elokim Mamash, tutte fanno parte di Hashem, però non tutte sono allo stesso livello. Dunque, dal livello dove della neshama, secondo livello della neshama, no, la persona deve poi comportarsi e elevarsi. Dunque, come abbiamo detto, ogni ebreo deve arrivare a questo livello di santità molto alto, secondo poi, come abbiamo detto, le proprie possibilità, le proprie forze. E il fatto però stesso che la persona riesca ad arrivare a un livello di Kedushah è stessa, questa è la prova che è quello che si richiede da lui. E come ben sappiamo, questo principio molto importante, che Kadosh Baruch Hu non richiede dall'uomo più di quello che le proprie forze, dunque, le proprie forze sempre dell'anima parliamo, ma anche fisiche in realtà, possono, diciamo, e arrivano ognuno. Noi pensiamo di conoscere noi stessi. Quante volte è successo anche nella vita che abbiamo delle prove, che diciamo, Hashem, mi hai sopravvalutato, time out, no? Dico, forse qui c'è un sbaglio di calcolo nel computer in alto. In realtà, mai sia, ovviamente, perché tutto fa parte di un quadro divino, come si dice, di un progetto appunto che trascende le nostre menti, la nostra percezione. E dunque, se Hashem ci ha mandati una determinata prova o vuole elevarci, perché le prove sono tutte, mi lascio un nest, dunque, nest vuol dire elevarsi, e dunque per darci la possibilità di elevarci ancora di più, è perché sì, abbiamo non solo la possibilità, ma il dovere appunto di portarci in alto. E dunque poi continua Rebbe e spiega che come ci sono queste differenze, no? Tra uno e l'altro, anche le richieste, e così anche di generazione in generazione. Infatti, coloro che per esempio si privano dello studio della Hassidut, della Kabbalah, no? E su quale base? Dicono sul fatto che nelle generazioni passate non esisteva ancora, cioè finché non è stato svelato questo mondo esoterico, no, della Kabbalah e della Hasidut, eppure gli ebrei amavano Hashem, seguivano la Torah e le mitzvot. Dunque, come allora hanno fatto a meno, diciamo così, della Hasidut e della Kabbalah, così anche oggi possiamo fare a meno. Allora, no. Fermi tutti, bisogna ricordare che appunto, come dicevamo prima, come vi sono ci sono diciamo delle differenze tra le persone, così anche nelle generazioni. È vero che nelle generazioni precedenti abbiamo grandissimi tzaddikim che avevano un'Yirat Shamayim veramente completa senza lo studio della Hasidut, però una volta che Hashem ha svelato questa parte appunto nascosta e occulta per millenni, che è la parte appunto della Hasidut, questo che è avvenuto nelle ultime generazioni, è la prova stessa che è volontà divina che noi la seguiamo, la studiamo. E, purtroppo nella nostra generazione non possiamo accontentarci della Torah Taniglé, come facciamo noi ogni mattina, Baruch Hashem, che alla base ci mancherebbe, cioè la Torah Nevi'im, Ktuvim, la Mishnah, la Gemara, ma ci è richiesto un'elevazione, diciamo, rispetto alle altre generazioni, più importante, è più forte. E questo anche è a lungo in tutto questo concetto dei lumi, perché infatti, a proposito del lume, nella fiamma c'è del fuoco, quello che è vicino allo stoppino. Ora, più è vicino allo stoppino, più è scuro, e invece più si allontana, più chiarisce, no? Diventa più chiaro un colore, no? Della fiamma. Dice, anche nella Torah di Hashem c'è la Torah rivelata, che è quella, no? Torah Shebichtav, che è quella più scura, che è legata a tutto quello che è anche la quotidianità, la vita, il mondo. E poi c'è questo fuoco più chiaro, che è il Pniuta Torah, no? Che è appunto la parte di Torah che si occupa di spiritualità, di celesti, del mondo divino, futuro, eccetera. Dunque, perché possa essere un lume completo, ha bisogno di questa forza, dunque sia della luce della Torah rivelata, sia della luce della Torah che fino a qualche secolo fa era occulta. E dunque, questo studio stesso della Chassidut dà proprio, rigenera la persona, quel corpo e l'anima, e non solo, ma è un po' quello che adesso, ciao carissima, anche a te, abbiamo due regine stasera, Esther, Shtiubriot. Dunque lo studio della Chassidut, della Kabbalah, della Chassidut, quello che dicevamo, rigenera la persona. Ma non solo, dà anche i mezzi e le forze psicologiche, mentali, non solo fisiche, per sormontare le prove che tutte noi e tutti noi abbiamo, forse in questo periodo come non mai, e non solo, anche nello studio stesso della Torah, c'è questo entusiasmo, questo coinvolgimento, no? Molto più questa vitalità, diciamo, che la Chassidut dà nello studio della Torah. Dunque, non fermarsi, per quanto abbiamo studiato anche nel Tanya, che lo studio stesso, solo pronunciare le parole della Torah, ecco perché ogni mattina ci tengo, leggete con me, pronunciate con me, parola per parola, e il pronunciare è considerato proprio una mitzvah. Il pronunciare le parole, parlare di Torah, pensare di Torah, ci unisce con un'unione indissolubile alla nostra fonte che è HaKadosh Baruch Hu. Però comunque, come per esempio la Parashah che noi la studiamo, leggiamo allora i Levi'im, l'iter, per un esempio dei tanti argomenti di questa Parashah, l'iter di come dovevano essere purificati. E per carità, benissimo, questa è la base, però poi bisogna vedere cosa c'è dietro. Allora, abbiamo preso per esempio oggi un punto, che è il punto del canto, a proposito, Rachele, che dicevo prima, che è il punto del canto, come il canto, perché nella Vodà appunto dei Leviim c'era non solo il trasporto del Mishkan, poi ogni casato aveva il suo compito, ma anche c'era questo canto che accompagnava appunto le Korbanot, che è legato, abbiamo detto, alla dimensione del tempo, che cambia appunto, essendo legato alla dimensione del tempo, ecco perché ogni giorno si cambiava il mismor, il canto, e il compito dei Levim era proprio quello di rendere sacro il tempo e legarlo a Kadosh Baruch Hu. Dunque, ecco, un punto fra mille di approfondimento di cosa c'è, diciamo, dietro a ogni cosa. Ovviamente dico e ripeto solo un punto. E passiamo, ragazze, alla Haftarah, come ogni settimana. Allora, l'Haftarah di questa settimana siamo in Zechariah. Allora, ricordo brevemente, un attimo, ragazze, questi dolori, un secondo, ok. Allora, Zecharia, Navi Zecharia ovviamente, Allora, era un Navi che visse nel periodo della scivazione, cioè quello che aveva incitato quelli che venivano definiti o chiamati Chavé a Gola, cioè quelli che sono tornati dall'esilio per li aveva, diciamo, sostenuti nella ricostruzione del secondo Beit HaMikdash. Ovviamente fa parte del libro dei Tre Assar. E poi vabbè, adesso ci sarebbe molto da dire, però volevo situarlo. Allora, parliamo di 2500 anni fa circa, e nel Tanakh lo ritroviamo non solo nel suo libro di Zecharia, ma anche perché lui nel suo periodo lo vediamo anche in Yeshaya, proprio c'era cioè Rachel, possiamo parlare di Yeshaya. E dunque, anche lì è ricordato il Navi Zecharia in Yeshaya e anche nel libro di Ezra. E quando parliamo di però, quando viene ricordato in Yeshaya, dunque è la Gemara, i Sefarim della Gemara che riportano che questo Zecharia ben Berachia, perché era appunto il Zecharia che noi al quale ci oggi studieremo, che ci al quale ci riferiamo. E abbiamo le sue famose Nevuot, nel Navi si parla anche di di un certo terremoto, e che poi con scavi e ricerche diciamo, hanno trovato le fonti che poi ritroviamo nel Sefer, nel libro stesso. E poi diciamo che era anche non solo un Navi, quel profeta, ma anche era un punto di riferimento per tutti questi ebrei esiliati, un punto di riferimento per quanto riguardava la Halakha, diciamo come appunto era la guida, un po' il Moshe Rabbeinu della generazione. E abbiamo con lui, cioè nello stesso periodo di tempo. Nello stesso periodo di tempo abbiamo anche altri Nevi'im che sono Haggai, cioè nello stesso periodo, diciamo 2000 e rotti anni fa, abbiamo detto 2500 circa. E, ok, ci sarebbe ancora tanto da dire, ma mi fermo e andiamo a vederlo sul testo. Cioè, non parola per parola, ma una parte. Allora, siamo dunque, come dicevo, alla Haftarah di Parashat Be'alot Cha. Nell'Haftarah, allora, abbiamo parlato anche, ricordato anche prima, questo candelabro d'oro, no? E qui anche nell'Haftarah che adesso vedremo insieme, si parlerà appunto di questo candelabro che Aaron doveva appunto accendere. Allora, la Haftarah parte dal capitolo 2, Psukim, cioè non da 1 ma da 14 a 17 incluso, e il capitolo 3 da Passuk 1 fino a Passuk, un attimo, cioè la fine del terzo capitolo, che è Passuk 10, e del quarto capitolo da 1 a 7. Questo è quello che leggeremo Bezrat Hashem dopo la Parashah, dopo la lettura della Parashah. Allora, intanto, Roni Vesimfibazione. Partiamo con bellissime questo auspicio, no? Di canta, lodi e gioisce. Oggi siamo nel mondo della musica, no? Allora, canta, lodi e gioisci, figlia di Zion, vi portiamo Israele, perché sto per venire e risiedere in mezzo a te. Presto, amen, 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 che ne razzon. Veshachanti betochef, il famoso Veshachanti, quando Kadosh Barpa aveva chiesto di costruire il Mishkan e Veshachanti Betocha. E qui ritroviamo questa espressione, dunque risiedere in mezzo a te, dunque gioisci, canta lodi, perché in quel giorno molte nazioni si uniranno ad Hashem, costituiranno un popolo, ma io, Hashem, risiederò in te, Amisrael, e ti renderai conto che Hashem Dio delle schiere mi ha mandato a te, dice, vabbè, Zaccaria, e farà ereditare a Yehuda la sua parte di proprietà in Eretz Israel, sceglierà nuovamente di far risiedere la propria presenza in Gerusalemme. E poi abbiamo qui, cioè partiamo da Roni ve Simchi, e qui tacete tutte voi creature davanti a Hashem, perché sta per destare dalla dimora della sua sacralità. Questo è l'inizio, così partiamo positivamente. E poi abbiamo Zecharia che adesso vede in visione un certo Cohen Gadol. Questo Cohen Gadol si chiamava Yehoshua, non era Yehoshua Bin Nun, quello che è il successore di Moshe Rabbeinu, ma era il Cohen Gadol che si chiamava Yehoshua, che Zecharia vede in visione, e come lo vede dritto davanti all'angelo di Hashem, e il Satana alla sua destra per accusarlo. Direte per cosa? In realtà, purtroppo, malgrado fosse lui un grande tzaddik, un Kohen Gadol, però non aveva impedito che i suoi figli sposassero delle donne straniere, dunque non ebree. E dunque c'era questo chitrug, come viene chiamato. Dunque un angelo di Hashem disse a Satan: Hashem ti rimproverà, Satan, Hashem ha scelto di risiedere a Gerusalemme e ti rimproverà ancora. Fino ad oggi, quando si vuole annullare un sortilegio, forze negative, o quando anche solo si pronuncia il nome del Satan, si usa questo pasuk: Igar Adonai Becha Satan. Dunque, proprio parole riprese appunto dal terzo capitolo di Zecharia, che Hashem ti rimproverà, Satan, vuol dire per bloccare, diciamo, la sua forza. E cosa dice in questa visione? Dice: questo giusto che tu accusi, questo Cohen Gadol, Yeshua, non è forse stato salvato miracolosamente come un tizzone sottratto dal fuoco? E infatti, cosa vediamo? Che a proposito di Yoshua, come dice Rashi, riportando la Haggadah, che Yoshua fu gettato con Ahav, figlio di Colia, in questa fornace, e fu miracolosamente salvato. Dunque, come dire al Satan: tu lo accusi, ma in realtà guarda che questo è un tzaddik, al punto tale che è stato salvato, come allora Avraham Avinu, è la lista, diciamo, di quelli che sono stati salvati miracolosamente, però, diciamo, dal fuoco in particolare, dato l'esempio di Abramo. E Yoshua, in questa sua visione di Zecharia, indossava degli abiti sudici. Questo a rappresentare che cosa? A rappresentare in realtà le sue colpe. E dunque era in piedi davanti a questo angelo, che prese a parlare, e quest'angelo dice agli altri angeli: toglietevi di dosso, toglieteli, pardon, di dosso gli abiti sudici, cioè toglieteli le sue colpe. A Yeshua stesso invece cosa disse? Vedi, ti ho liberato dalla tua colpa e ti ho rivestito con abiti puliti, cioè ho messo l'accento sui tuoi meriti, dunque ti ho potuto ripulire dalle tue colpe per grazia ai tuoi meriti. E poi Scaria appunto disse: come segno di futura riabilitazione al sacerdozio, parliamo di Kohen Gadol appunto, e che gli mettano un turbante pulito sul capo, e in risposta alla mia preghiera gli angeli gli posero questo appunto turbante, attenzione, pulito, senza colpe, e poi lo rivestirono di questi indumenti candidi, puliti, candidi, alla presenza dell'angelo di Hashem. Poi però l'angelo mette in guardia Yoshua e gli dice: così ha detto Hashem, se seguirai le mie vie e rispetterai ciò che ti comando, allora sovrintenderai alla mia casa e sarai custode dei miei cortili. E questo non solo adesso, ma anche nel mondo futuro, garantirò sia a te che ai tuoi figli un premio, permettendoli di procedere tra gli angeli serafini che si trovano qua. E qui abbiamo questo altro passo molto conosciuto, Venatati lecha mehalchim ben haudim, che nella Torata Kabbalah e Chassidut, di cui abbiamo parlato proprio prima dell'importanza, viene poi spiegato in modo molto bello, molto profondo. Natati lecham mihalchim benomdi. E ora ascolta tu, Yoshua Kohen Gadol, e i tuoi compagni. No? Quando parla dei compagni, a chi si riferisce? A Hanania, Mishael e Azaria. A proposito, anche un attimo, una spiegazione si vi do. Natati lecham mihalchim benomdi. Dunque, letteralmente, darò. Fino a 7, garantirò un premio permettendo di procedere tra gli alberi e gli angeli che omdim. Perché il verbo lamod, stare in piedi? Perché, come riporta Rashi, gli angeli, che possono essere serafini o malachi ashare, non elaim yeshiva, non si siedono, sono sempre in piedi. Ecco perché usa proprio questo termine. E poi continua, come dicevo, ricordando tu e i tuoi amici, cioè Hanania, Mishael e Azaria, che erano anche loro Kesherin Tzadikim, e anche a loro, come ben sappiamo, fu fatto un grandissimo miracolo, e sono seduti davanti a te, perché anche loro, a proposito, che sono stati salvati appunto dalla fornace, sono uomini degni di miracoli. E qui, da qui cosa impariamo? Che chi, Baruch Hashem, nella vita, poi chi più, chi meno, chi in modo eclatante, chi meno, però tutti Baruch Hashem, già il fatto che siamo vivi ogni giorno e oggi come oggi, veramente, lo risentiamo. E comunque ogni miracolo che ogni persona ha è segno che Baruch Hashem ha comunque dei meriti, come appunto ricorda qui a proposito di questi grandi tzaddikim, Hananea, Mishael, Azaria e lui stesso, Yoshua HaKohen Gadol, questo coin che lui vede in visione, che sono stati salvati miracolosamente, dunque, per grazie ai loro grandissimi meriti, dunque l'hanno meritato, erano degni di questi miracoli. Dice: io farò venire il germoglio della futura grandezza, cioè il Redentore, il Mashiach, per in heaven, cioè, ok, no, vabbè, perché ci sono Bayomaune, un Mashem, Fakot, Tikreu Ishlereu, El Tachat Gefen, El Tachat Tena, bellissimo anche questo Pasuk, dunque dove viene descritta Bezrat Hashem molto presto, e dice davanti a, prima della descrizione, ricordo che è stato posto davanti a Yeshua la pietra delle fondamenta del terzo Betamidash, pietra sulla quale ho posato lo sguardo celeste di 7 occhi perché cresca 7 volte tanto, e qui di nuovo per l'innumerevole volte nome nella Torah, il numero 7 viene ricordato per l'iter della purificazione, che ci volevano 7 giorni, e la lista è molto lunga, che parte di queste abbiamo studiate insieme. E dice che, ecco, dice Hashem, Dio delle schiere: risolverò le difficoltà che i nemici vorranno frapporre alla realizzazione di quest'opera, di questo Betamildash, e un giorno allontanerò la colpa da questo paese, e quel giorno ognuno di voi inviterà, come vi ho letto già in ebraico, il suo vicino a sedere con lui sotto la sua vigna e sotto il suo albero di fico, che ovviamente simboleggia la serenità, la pace, la tranquillità, la prosperità. E conclude con l'ultima parte dove l'angelo di Hashem Scaria dice che l'angelo Hashem gli aveva parlato, che gli aveva parlato di nuovo, torna, lo sveglia e gli disse: che cosa vedi? E io dissi: ecco, vedo un candelabro tutto d'oro. E qui il nesso con la parasha. Arriviamo qui col nesso della parasha. Dice: vedo questo candelabro tutto d'oro con una boccia d'olio sulla sommità, i 7 lumi, e di nuovo numero 7, provvisto anche di 7 canali. Canali per ciascuno dei lumi, no? Che è in cima, e accanto 2 olivi, uno a destra della boccia, l'altro alla sinistra. E esclamai, dice Zecharia, e disse all'angelo divino che mi parlava: che cosa significano questi olivi che alimentano il candelabro da soli? E l'angelo gli rispose: davvero, non sai cosa, a che cosa alludono? Io risposi no. E allora l'angelo gli rivelò e gli disse: non con la tua forza o con la tua potenza, ma solo con quanto farà il mio spirito, dice Hashem, riuscirà a costruire il mio santuario. Lo vechai velo bekoach kim beruchi amar Hashem, c'è anche una bellissima canzone su queste parole, dunque famosissimo anche Pasuk, questo Pasuk, e poi conclude, vado alla conclusione, dunque il Redentore, guidando come un architetto la costruzione del santuario, ne produrrà la pietra primaria, quella delle fondamenta, e questa riceverà delle grida ammirate, grazia, grazia su di lei. Vabbè, ci sono altre spiegazioni, però adesso non mi soffermo. Allora, abbiamo visto la sintesi della Parashah con qualche spiegazione, poi ci siamo soffermati sull'ottica della Chassidut, sulla menorah e quello che rappresenta accendere il lume che è in noi e nel prossimo, e come la menorah era nell'Eichal, il secondo posto più sacro del Mishkan e del Bet HaMikdash, e solo lì si poteva accendere. Allora anche ognuno di noi deve saper accendere la propria Neshama e quella degli altri secondo le proprie forze che Hashem gli ha donato, molto in sintesi ovviamente. E poi abbiamo visto insieme la Haftarah di Zecharia, questo grandissimo Navì con i suoi compagni, i miracoli riportati appunto di questo Kohen Gadol, e come all'inizio lo vede in questa visione con questi vestiti sudici, e poi dopo invece candidi, nel senso che rappresenta per tutti noi questo concetto di Teshuvah, che anche per peccati comunque gravi che abbiamo compiuto noi, o che chi, le persone che noi siamo responsabili, come in questo caso, come anche nel caso di Yeshua, i nostri figli, ma sia commettessero dei peccati noi in quanto responsabili, dunque abbiamo anche noi la colpa, però se appunto dopo una dovuta teshuvah, e poi possiamo tornare candidi e meritare, come abbiamo visto appunto nell'Aftarà, questo terzo Beit HaMikdash molto presto, che rappresenta la pace assoluta, totale, ultima, amen, amen, che ne razzon per tutti noi, per tutta Israele. Mettiamo tutte le tzedakah per i nostri, quelli che sono mancati, per i nostri soldati, ortaggi, le minishmat kolani nizachim, al kidush Hashem, ki nishmatam srura, vitzorora, chayim, yizek, ambaruch, nishmatam, begitzen, berumim, zkutam, yagen alim, Hashem, ikom damav, refuah, shlema, mushlemet, lekol החולים, לכל הפצועים, לכל החיילים, לכל החטופים, שחזרו בריאים בגופם ובנפשם לחיק משפחותיהם. רפואה שלמה לאמי מורתי רחל בת עזיזה, רפואה שלמה לשרון בת מיטשל בן חיה, רפואה שלמה מתוך כל חולי עמך ישראל, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח והמבעט, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח והמבעט, אמונה פר סה, פר פרופריקרי, זכות. E soprattutto a mio figlio, Menachem Mendel di Saradina, che oggi Mazalò Gover, il suo 16° compleanno, le Chaim Arut, Kim, לחיים נצחיים, עם משיח צדקנו, מתוך בריאות איתנה, ריחוף ימים, הצלחה בכל מעשה ידיו, פרנסה, זיווי טוב, כל הטוב בטוב הנראה והנגלה. ואת תוצאו, יעבור בליסימו שבת, תודה רבה.